Benvenuti a un nuovo appuntamento di True Crime Diaries, il podcast di Le Case Books. Come sempre con voi Giacomo Brunoro e Jacopo Pezzan. Oggi è il ritorno, la puntata di oggi, anzi, segna il ritorno di un graditissimo ospite, perché saluto il buon Francis Trinipet. Ciao Francis.
Buonasera carissimi ragazzi, è un piacere ritrovarvi, sempre un gran piacere.
Jacopo, faccio io una breve intro per il nostro Francis, che comunque non ne avrebbe neanche bisogno, insomma, uno dei volti e delle voci più note della mostrologia italiana. Possiamo dire, anzi, Francis, che tu hai contribuito, insieme a un gruppo di altri, ma poi magari lo approfondiremo, a fondare la mostrologia italiana, ovvero quel settore di esperti e studiosi che a tutti gli effetti hanno continuato a studiare un caso che è parzialmente risolto dal punto di vista giudiziario, ma che è ancora aperto da altri lati e che comunque continua a appassionare. Insomma, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, c'è stata una nuova serie Netflix, in rete se ne parla e se ne straparla, libri che escono ormai quasi ogni mese. Insomma, la mostrologia continua a essere un settore ricco di spunti. Francis è uno dei maggiori interpreti, con noi ha pubblicato anche un audiolibro, lo ricordo, Un anno senza il mostro, che tra l'altro è molto molto interessante perché Francis, lo dico, ha questo approccio trasversale, particolare, diverso da tutti alla mostrologia, e quindi è sempre un piacere averti con noi, Francis.
Beh, carissimo Giacomo, sei fin troppo gentile. Io di cercare di dare un contributo alla comprensione di quella vicenda, il merito me lo prenderei volentieri, me lo ruberei volentieri, però purtroppo vi devo, è noto che la mostrologia, io non avrei potuto neanche avvicinarmi a questa vicenda se prima di me non ci fossero state persone di 10 o 15 anni più anziane, che hanno veramente aperto in rete, perché una cosa è fare il giornalista d'inchiesta, andare all'assalto, muoversi di città in città, prendere il treno. E invece ci sono stati studiosi che hanno veramente concesso, permesso di sviluppare uno studio stando a casa da internet, con questa disponibilità di emeroteche, di database, di archivi. E allora lì la ricerca per chi era interessato sorge spontanea. E poi allora da lì è nato lo stimolo che vedo che ha preso anche voi di andare a confrontarsi con i luoghi e gli spazi di certe vicende, ma cioè estreme, di certe vicende che hanno toccato il limite dell'antropologia, del vissuto, delle nostre storie contemporanee.
Allora, Francis, oggi assieme a te vorremmo parlare del delitto dell'85, che è uno dei delitti che un po' rappresenta un unicum nel panorama, se vogliamo, della mostrologia. Questo omicidio è un po' particolare perché da una parte è l'unico, e correggimi se sbaglio dopo, rispetto al quale emerge ancora qualche elemento di novità, e parlo di investigazioni ufficiali. Parlo del rullino fotografico, il proiettile che non era stato repertato e tante altre cose di cui parleremo. Ma allo stesso tempo interessa molto anche i mostrologi indipendenti, quali puoi essere tu e tutti gli altri che fanno parte del, chiamiamolo, nostro gruppo. Come ti spieghi questa convergenza tra le indagini ufficiali che ancora fanno emergere qualcosa di nuovo su questo caso e questo interesse da parte dei mostrologi per questo caso qui, che rappresenta a tutti gli effetti un qualcosa di particolare? Come te lo spieghi tu?
A parte che in sé la vicenda proprio ha superato ogni narrazione filmica, ha trasportato nella nostra realtà, noi conosciamo noi le nostre famiglie, le nostre scuole, le nostre città, l'Italia e sappiamo cosa ci hanno educato le suggestioni giapponesi, americane, la musica e questo elemento è presente, uno lo poteva nascondere, viene da questi orizzonti marginali del guardonismo, dell'appartarsi, c'era e viene in un momento in cui la morale italiana era ben diversa da quella odierna, che è un po' più internazionale, quindi anche più post-cristiana, insomma, ventunesimo secolo. Quindi andava a toccare anche riferire i termini specifici dei delitti, era imbarazzante, era difficile proporlo, era una cosa che qualunque subconscio volebbe tenere nascosti. Quindi invece ce la ritroviamo e voi stessi ne siete partecipi direttamente di come non siamo noi più ormai dei maniaci, dei fissati. È proprio una vicenda che sta tornando prepotentemente. Vedete quanti telegiornali, quanti organi stampa. Parlavi, Jacopo, di Scopeti, che rimane il delitto parametrico che è stato utile alla determinazione sia delle sentenze che delle teorie che criticano le sentenze. È il delitto più noto, più ricco di particolari. per quanto ecco, le vittime non avevano un vissuto locale, quindi non è che le puoi contestualizzare troppo bene le vittime francesi nel vissuto di Firenze, come viene istintivo per tutte le altre coppie di ripercorrerne gli ultimi mesi, mentre le coppie di turisti ecco, arrivano lì e quindi te trovi un po' il mostro costretto nel suo ambiente, perché nel suo acquario, perché lì non c'è la vittimologia, la biografia delle vittime da studiare, da capire rispetto al mostro quanto il luogo, il territorio. E facevi riferimento, questo ci rincuora, ci torna a dirci che questo è una giusta angoscia, porsi problemi sulla storia del mostro di Firenze, che non è vintage, morbosità criminalistica, retrospettiva, è una cosa che grida ancora oggi vendetta. E fai riferimento, mentre noi siamo qui a chiacchierare, si sviluppano fra la procura e la sede della Nazione gli ultimi movimenti, le ultime istanze. È presente oggi a Firenze la figlia di Nadine Moriot, l'ultima vittima del mostro di Firenze, che era una bambina, che oggi è nostra coetanea più o meno, chiede ancora giustizia. E se siamo ridotti, anche se insomma Dio li benedica, ma siamo ridotti ancora appunto a contare, a verificare delle ultime rimanenze di evidenze empiriche, di reperti, e porci il problema di sottoporle all'analisi tecnologica di cui disponiamo in questa decade, non solo di ordine genetico, magari di altro tipo. Quindi è tutto in gioco, come lo è da 30 anni a questa parte, anzi da 40 a questa parte, è tutto ancora in ballo con massima attenzione.
Francis, volevo chiederti una cosa io, perché poi può sembrare paradossale, perché il caso che fa più discutere in assoluto appunto i mostrologi e non solo, come diceva Jacopo, è quello del delitto di Scopeti, però è uno dei casi che ha una sentenza passata in giudicato, mentre altri casi, che non tutti i delitti del mostro hanno avuto una sentenza che chiudesse il caso, almeno dal punto di vista giudiziario. Poi non voglio entrare adesso nella diatriba tra chi non crede alle sentenze, insomma, quelli sono discorsi noti, non tiriamoli fuori. Però è un po' paradossale che proprio un caso che è chiuso da un punto di vista giudiziario sia quello che fa impazzire i mostrologi. Ci sono in rete video anche di altissima qualità tecnica, ore e ore a capire la balistica, la logistica, può essere stato, non può essere stato. Allora io ti faccio una domanda. Mi sembra che si vada sempre più sul vizio tecnico, la perizia tecnica, che lo scriveva ancora il buon Spezzi, un perito dirà sempre è compatibile, non è compatibile, ma non ti dirà mai è così. E troverai sempre un perito che ti dice ma non è compatibile, non è proprio compatibile. Cioè mi sembra che la ricerca, invece che guardare un quadro complessivo, si fissi su un particolare che però è sterile.
Concordo assolutamente con te, Giacomo. Allo stesso tempo, uno, certo, noi con questo, io lo sottoscrivo e aggiungo, noi con questo certo non intendiamo sminuire l'importanza, no, di indagini precise, scientifiche, di medicina legale, di balistica, assolutamente no. È che però questi molto e troppo spesso negli ultimi anni a livello di mostrologia digitale si sono impugnati o impugnate presunte determinazioni arroccandosi dietro la determinazione scientifica, quindi nel nostro sistema culturale inoppugnabile, ma c'è tutto appunto un processo, c'è tutto un processo di validazione. Quindi per fortuna tanto lo hanno fatto per molti argomenti, magari anche in buona fede, perché la retrodatazione di Scopeti è un problema che va valutato e non evitato, e non dire no è così perché è così, no, perché sono molte e cogenti. Quindi lì, che è un esempio di una istanza, diciamo, di teoria alternativa, che però veramente è assurda, una validità che va considerata, e che molte voci autorevoli, come e così altresì quella del presunto depistaggio relativo al 68, sono problemi che oggi si impongono necessariamente, anche nel senso di risolverli. Dice, torniamo a come la credevamo prima, ma hanno un loro profilo. E quindi assolutamente la visione che ci deve interessare è quella di sistemica, quella complessiva. Singole evidenze da sole possono dimostrare ben poco, molto spesso vengono impugnate per ribaltare completamente la prospettiva. Non di meno, i periti sono importanti, ma sono appunto visioni parziali, per quanto determinanti, della vicenda. Poi questo ovviamente è la concezione che ho io di comprensione, chiunque altro potrebbe spiegarci una via verso la verità. E il delitto di Scopeti ha una definizione giudiziaria, non di meno, e questo è veramente difficile per chi ha difeso sempre le sentenze, perché è passato storicamente l'esigenza di confrontarsi col difetto che hanno le sentenze, col difetto di riscontrabilità, di margine di incongruenze diffuse che hanno i testimoni su cui sono costruite queste sentenze, e quindi provare a razionalizzare. La verità forse sta nel mezzo tra il dire bianco nero non c'entrano niente e capire e mediare. Questa è anche la prospettiva che stanno portando avanti adesso con diverse istanze, ma non solo, ci sono anche la visione tradizionale del serial killer unico sta avendo varie interpretazioni, sta essendo portata avanti all'attenzione teoricamente della procura.
Ma secondo te, e qui voglio essere un po' provocatorio, è possibile che questo interesse per questo caso specifico derivi, tra virgolette, da un vizio provinciale italiano, anche che c'è stata una pressione da parte degli avvocati stranieri o delle famiglie delle vittime, essendo due vittime? Cioè, è possibile che noi abbiamo anche sofferto a livello di procura e di forza dell'ordine di questa pressione mediatica o di questa pressione, diciamo, chiamiamola così, che proviene dall'estero?
Beh, è molto interessante come prospettiva. Io credo che qui in Italia si sia autoalimentata, che ancora ad oggi si ritenga essere un fatto squisitamente italiano, e che la penetrazione della consapevolezza, della coscienza, dello studio da parte di delle nazioni estere, in primis le due coinvolte con vittime francesi e tedesche, sia ancora scarsamente penetrante. Io ho fatto un'indagine di stampa tedesca che parla del delitto di Giogoli, e devo dire, sono andato nelle stampe locali delle città di Osnabrück, delle vittime, devo dire, forse è il limite della mia ricerca, ma ho trovato un riscontro abbastanza avvilente ma anche oggi ci sarà un giornalista giovane trentenne tedesco di Osnabrück che dice: oh, allora, alla ricerca di questi, un servizio, niente, li teniamo più in vita noi, non mi sembra che risulti un culto ora di rischio di dire cose così sgradevoli, ma la stampa tedesca ancora io non ho riscontrato. Così guarderemo sulla stampa francese, perché sicuramente i parenti delle vittime lo hanno significato in maniera anche tristemente avvelenata e legittimamente avvelenata, anche nel caso di Giogoli e Scopeti, dove diceva giustamente Giacomo prima, sono delitti risolti. Eppure, come dicevo, la necessità di confrontarci, delitti risolti, delitti che hanno un giudicato definitivo, oggi risulta cogente e stringente rivalutare, tentare di capire e realizzare che non ci è stata raccontata la verità su questa striscia di delitti, e quindi anche le verità giudiziarie per molti sono traballanti da rivedere, e a dir bene, dal mio punto di vista che è più tradizionalista, sono profondamente da riconsiderare, da ricontestualizzare, da rispiegare. L'esigenza prepotente è proprio, ex silenzio, deriva da quei tre delitti che hanno mancato di un giudicato, a cui non è sufficiente neanche dire d'amblè, in linea teorico-storica, li attribuiamo a Pacciani, che viene riconosciuto dalle sentenze in concorso con Vanni e Lotti che vengono condannati, ma Pacciani era morto. Non basta più neanche dire sarà stato Pacciani a Calenzano, Mosciano e Rabatta. E poi soprattutto più indagano, o comunque più gli studiosi si arrovellano, più si configurano scenari di vario tipo, contrastanti, in forte contraddizione, ma è un mistero veramente drammatico, strangolante, come sta andando anche adesso.
Volevo anche chiederti, di recente si è parlato di un rullino fotografico della Morio. Ho sentito che ne hai anche parlato in qualche tua diretta notturna, io ti ascolto sempre durante le tue dirette notturne. Ci puoi dire qualcosa riguardo di questo rullino? Cosa ne pensi, e se potremmo avere qualche novità sul caso, magari dallo sviluppo di queste immagini?
C'è un riferimento preciso, l'istanza di richiesta dell'avvocato Adriani, che giustamente dal legale delle figlie di Nadine Morio dice: ci ridate per favore non solo le figlie di Nadine Morio, ma anche il fratello e la sorella del di lei compagno Jean-Michel Cravechvili, per favore ci vorreste riconsegnare anche solo come effetti personali di valore affettivo, che comunque ne sono anche legittimi eredi dal punto di vista giuridico, la macchina fotografica, l'agenda, gli appunti e un contenitore di plastica con 17 diapositive. Ora, giustamente, inferivano le diapositive non le avranno fatte lì a Firenze e stampate, però c'erano diapositive. Di sicuro 17 scatti nella macchina fotografica del ragazzo e di sicuro documentavano la gita in Italia dalla Francia, quindi potevano almeno ovviamente nell'immaginario fumettistico magari potevano raffigurare qualche soggetto interessante, ma no, più pianamente sarebbero utilissime a ricostruire la cronologia della vacanza dei ragazzi, del percorso, visto che proprio è oggetto di dibattito la datazione, molte tracce finiscono il venerdì, e quindi il contenuto di questi documenti viene richiesto in associazione a altri effetti personali, in particolare l'agenda di Nadine che conteneva appunti e quindi magari qualche cosa, e li stanno chiedendo. Eppure, cari miei, e questo è proprio sconfortante, niente, è stato risposto che sono andati smarriti. Questi, come infiniti altri reperti, in primis i calchi dell'impronta trovata davanti e dietro, non sotto, quindi fatta mentre c'era la macchina a Calenzano, e sono spariti i reperti, e altri negli anni passati che non stiamo a ricordare, i capelli che si trovavano sotto le unghie di alcune vittime, sono andati perduti. E questo è quanto massimamente sconfortante, e purtroppo anche forse l'ultimo giro di danza di sempre per quanto riguarda l'aspetto giudiziario della vicenda. Forse questa è l'ultima spiaggia a cui è arrivato Vieri Adriani, perché dopo veramente rischia di andare nell'alveo della storia, della trattazione storiografica, perché ricordiamolo, e questa è l'attualità di questa vicenda, che oggi nel 2023 ci sono ancora istanze, richieste di indagine, sì, contestazioni all'archiviazione, insomma ci sono anche sospetti viventi. Quindi sì, siamo ancora in ballo come eravamo negli anni 90, forse sono gli ultimi sgoccioli, purtroppo.
Io credo che l'aspetto della conservazione dei reperti sia centrale, e non solo in questo caso, pensiamo a una bomber, pensiamo a Via Poma, pensiamo a tanti casi in cui purtroppo una parte delle nostre forze dell'ordine non si è dimostrata all'altezza, e regolarmente sono i casi che poi non riesce a risolvere o comunque che continuano a dividere. Noi a breve avremo come ospite anche Giampaolo Zanetti, che immagino tu conosca, che ha scritto questo libro utilissimo, secondo me, sul delitto di Signa, quindi andiamo indietro al 68, e lui ha fatto un lavoro pazzesco, è andato a consultarsi tutti gli atti. Allora io qui torno sul mio vecchio pallino, Jacopo lo sa, che è un po' prende spunto da Zodiac, ma possibile che in questo paese non si riesca ad avere un database open con tutto quello che è stato scritto, detto, fatto, pensato, immaginato, anche le cazzate sul mostro, partendo però dai documenti ufficiali delle procure che sono lì ad ammuffire, a marcire dentro? Cioè, Zanetti raccontava addirittura che lui aveva il carabiniere davanti mentre consultava i reperti, perché nessuno doveva vedere che lui facesse una foto, cioè cose allucinanti. Parliamo di una sentenza passata in giudicato di un delitto di quasi 50 anni fa, insomma. Perché non si riesce a fare questa cosa che secondo me oggi sarebbe utilissima? Perché magari tu trovi una cosa che io non ho visto, Jacopo ne vede una che tu non avevi visto. Cioè, la community, che è quello che in parte ha fatto anche la mostrologia, che è quello che ha permesso di risolvere un enigma di Zodiac, ad esempio, uno degli ultimi, anche se poi non è stato utile a scoprire l'identità dell'assassino, magari in questo caso potrebbe essere utile con quello che si ha. Andiamo a vedere cosa c'è. Io capisco che ci siano delle remore legali, perché magari la polizia ha delle intercettazioni su tizio che faceva le corna alla moglie o che ne so, ma è tutta roba ormai di 50-40 anni fa, cioè non si riesce ad andare oltre. Perché secondo te?
Due punti. In primis, Giacomo, concordo assolutamente con l'istanza che esprimi. Io sono nato nella Repubblica, l'avete deciso voi che è una Repubblica. Ci stanno defraudando del nostro patrimonio. Noi siamo titolari della conoscenza di questo paese legata a vicende di interesse giudiziario e storico, perché ripeto, oltre all'interesse giudiziario questa vicenda va studiata per mille motivi, per motivi politici, per motivi psicanalitici, cioè, è proprio una storia che racchiude molti perché del XX e del XXI secolo, la pornografia, la progressione del femminismo, uterino, divorzio, aborto, è tutto un contestone, e quindi il mostro di Firenze è un'emergenza culminale di un momento di passaggio che è stato traumatico per tutti, per le vittime ammazzate, per le famiglie, ma per tutti noi, nei giornalini porno, nel tipo che ti fa vedere l'uccello, nella sorella che ha problemi col sesso. È stato un momento di passaggio epocale, è proprio questa la storia, cosa è stato il XX secolo, gli anni 60. Vaglielo a dire in America cosa sono stati gli anni 60, una rivoluzione francese incredibile. Questo per quanto riguarda il drammatico tuo lamento in relazione al non poter disporre di un archivio, visto e considerato che appunto le parzialità, i difetti di organi preposti a indagare o di organi preposti a conservare i reperti, gran problema. L'altro che dicevi mi è cosa graditissima, menzionare uno che posso chiamare mio amico, cioè alcuni si conoscono, alcuni no, che è Giampaolo Zanetti, che ha tirato fuori un libro, ognuno dica quello che gli pare, di sicuro ultra interessante, che cioè come se ti arriva uno che ti col da bava alla bocca per chi si interessa di questa vicenda, perché erano tutti succosi quei verbali da leggere. Io mi sono rifatto la retrobiografia spicciola, dico una cosa sgradevole, emerge il profilo di Antonio Lo Bianco meno romantico di come si sia mai trattato fino adesso, che dice, arriva a dire, oh, io quella, che poi è capitato un po' a tutti, io quella non me la fai neanche il pagamento, che poi ci va, che è capitato a tutti, e aveva la pistola, insomma, un profilo da gangster completamente diverso dalle altre vittime. Il libro in sé ha un valore, a mio parere, veramente grande, perché dà un suggerimento, cos'è, tutti interessati a leggere, anche solo per contraddire, per farsi le idee. Interessante, questo delitto, l'occilo bianco, che rimane tragicamente elusivo, archetipico, sfuggente, oggetto di varie illazioni, di varie interpretazioni, sempre nodali e centrali e funzionali a spiegare la vicenda, e lì brancoli, ti servi del 68 per spiegarle, va bene, discorsi infiniti, amici miei.
Tornando al discorso delle foto, i negativi scomparsi, anche questo si inserisce in una ben triste tradizione italiana che va... Penso soltanto al caso di Via Fani, che pochi minuti dopo la strage erano state fatte alcune foto che poi sono anche miracolosamente, diciamo così, scomparse dagli atti. Quindi anche in questo il caso del mostro non differisce troppo da un filone di indagini che era tipico anche di quegli anni.
Altro che, caro Jacopo, perché una delle teorie più insistenti degli ultimi tempi, che è sempre nata come teoria alternativa, poi sempre meno alternativa, sempre poi più promossa da diversi interpreti indipendenti, io mi trovo dall'altra parte della barricata, però subisco infinitamente il fascino, il dettaglio della descrizione e l'atteggiamento agguerrito di questo qui che te dici potrebbe non essere semplice solo la disattenzione malcostume degli organi preposti a conservare i reperti, ma un'azione sistematica, strategica di depistaggio, considerato che noi non ci capiamo un cazzo di quegli archivi lì, cioè non c'entra niente, non ci pertiene. Chi c'ha le mani, come abbiamo scoperto il deposito di armi della banda della Magliana al Ministero, o abbiamo trovato qui a Firenze in via Sant'Agostino, in una casa nobiliare, il deposito di armi del Sismi, di Mannucci Benincasa. Quindi certe. E poi io per primo, guardando la criminalistica fiorentina, scopro una piccola uno bianca degli anni 70, la banda del Drago Nero con poliziotti, e dico neofascisti che fanno le rapine, procurano gli esplosivi per l'attentato a Vaiano. Quindi il quadro molto criticato della strategia di detenzione affonda comunque le sue ragioni in uno scenario realistico e sconcertante che era la Toscana in quei tempi, che i depistaggi sono esistiti, le giocate sporche sono esistite, le collusioni con l'eversione e le trame nere e la predicazione di una teoria di una guerra rivoluzionaria terroristica erano molto in auge in quegli anni, e quindi alcuni hanno anche ipotizzato che la serie dei delitti delle coppiette, invece che seguire un dettame maniacale psicotico, seguisse in realtà un esercizio, diciamo, di stile di strategia terroristica. E questa è una delle tante opzioni. Il mostro è talmente imprendibile, al di là dei compagni di merende che sono stati presi lì, condannati e poi sfugge. Ma non siamo noi, ripeto, non è il complottismo che tiene in piedi questa vicenda, sono i telegiornali, è tutto, sta in piedi. L'Italia ha preso coscienza che è il maggior mistero italiano. È una cosa, cioè, e quello che c'è dietro, c'è chi ha ventilato 7, appunto. Oppure c'è la reductio ad unum, si può sempre tornare al dubbio iperbolico del singolo mai sconosciuto, però la situazione non torna, 12.000 cose non quadrano, 12.000 cose non tornano, chi ce l'ha voluta raccontare in primi slotti non torna, non racconta, non spiega, è solo strumentale all'esito giudiziario, alla condanna, non racconta niente, non spiega niente, non esaurisce niente.
Ma tu, guardate, avete detto entrambi una cosa interessante e verissima, però io aggiungo un piccolo tassello prima di salutarci, perché poi come sempre staremo ore a parlare, però il tempo è quello che è. Non dimentichiamo che magari un reperto sparisce o una cosa finisce in un certo modo, anche perché la storia ce lo insegna, abbiamo parlato appunto di una bomber, ma potremmo citare altri casi. A volte magari un agente, una volta, adesso penso molto meno, pensa che sia più semplice aggiustare un caso facendo sparire una prova non gradita, non presentando la difesa, sono quelle cose che vediamo nei film, però a volte succedono anche in realtà. Cioè, quindi magari a volte il livello è anche più basso, non c'è un complotto, c'è solo la voglia di dire io ho risolto il caso, punto, e divento una persona famosa o evito che si vada avanti con le polemiche, cioè non dimentichiamo che spesso gli agenti di polizia nei tribunali, i giudici, sono persone che lavorano e che hanno delle rogne da sistemare e a volte magari anche in buona fede, non sto criticando nessuno in particolare, commettono delle leggerezze che però poi quando invece sei di fronte a il caso, come questi casi così complessi, diventano posteriori, diventano complotti, casini, complessi e chi più ne ha più ne metta.
Secondo te, fatto 100, noi dal di fuori, come comunità indipendente, di quello che è successo il caso, delle verità, delle prove che ci sono che non sono state portate in tribunale, noi quanto sappiamo e quanto possiamo avere accesso? Cioè, quanto, secondo te, tu quanto ne sai? 60, 70, il 30, l'80?
Oh, vi rispondo a tutti e due. Giacomo, dici, tanto più il caso è importante, tanto più attira queste possibili deviazioni. Pensiamo al caso Macauda per la Uno Bianca, clamoroso, e ai casi attorcigliati sulla banda della Magliana che implicano agenti di pubblica sicurezza e tanti altri casi che lo sappiamo per certo, come per il caso esatto di Zornita e altri. E Jacopo, assolutamente sì, è incredibile. E io so le evidenze dei delitti, quindi diciamo il 25%, perché è una cosa importante quello che ha fatto, il 25%, credo di sapere l'85%, mi comporto come se sapessi l'85% e mi illudo di sapere l'85%, in realtà no, so il 25%, cioè quello che tutti sappiamo, quello che tutti vediamo, poi dopo uno può approfondire, interpretare o seguire le fonti, però quei delitti esistono. Io con mio scorno e tragica, morbosa, insanguinata soddisfazione sono riuscito a visionare i fascicoli dei delitti, me li sono fotografati con la testa, ho avuto modo di misurarmi col risultato, perché proprio la conseguenza è quello che lascia indietro di sé il mostro, e questo è quello che sappiamo e che ci deve bastare assolutamente, appunto, a gridare vendetta. Perché sono delitti gratuiti, perché il divertimento, il gusto di farlo, una cosa incredibile, va ben oltre un bieco bisogno di procurarsi feticci, quella è una facciata estetizzante, si sono tolti una soddisfazione, è un mistero incredibile, è un mistero bestiale che ha superato il sensazionalismo tutti gli altri casi che veramente avevano una psicosi normale dietro, come Bilancia, Chiatti, quell'altro, insomma, quello di Terrazzo, ce ne sono tanti di serial killer in Italia. Questo è un caso completamente diverso, particolarissimo e scandito nei tempi e nei modi. Perdonatemi, è una gioia aver parlato con voi, carissimi.
Ma direi un caso unico al mondo, guarda.
Sì, esattamente, perché di cacciatori di coppiette esistono, ma Zodiac o altri, insomma, sono leggermente. Questa è una cosa fatta
se posso chiudere, io non credo tanto alla sparizione dei reperti, perché se ricordate sparirono anche le lettere di Jack lo Squartatore, ma poi al mercato nero le hanno rivendute, sono ritrovate, alcune sono saltate fuori. Oggi se qualcuno avesse un reperto, intendo una prova, una lettera, una foto, qualcosa che riguarda il caso, se la mettesse nel dark web in vendita, qualche soldino lo tirerebbe su. Quindi
di sicuro.
Non lo so, io sono più magari all'Andreotti, penso, faccio peccato e penso male.
Però. No, questa è una legge di vita che deve trascendere anche gli orientamenti politici, bisogna sempre pensare con malizia. Ci hanno insegnato che la malizia, che bisogna essere candidi, è bello, forse abbiamo costruito una buona parte di società, però pensare male è un esercizio necessario.
Io Francis chiuderei, saluto Jacopo, ti ringrazio, ringrazio te Francis, ringrazio Jacopo, noi ci sentiamo sempre qui, magari tra un po' torneremo a fare una chiacchierata anche con Francis che ci dà sempre un sacco di spunti poi da approfondire. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.
Grazie Jacopo, grazie Giacomo, ciao belli.
Ciao a tutti.